Passaggi a Nord-Ovest, concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna.
Ci sono suoni, cose, animali, profumi che il nostro cervello associa naturalmente a concetti. Facciamo un piccolo esperimento. Vi faccio sentire un celeberrimo interludio di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Non preoccupatevi, anche se non conoscete l'autore o il nome, il pezzo vi è sicuramente familiare. Cosa vi evoca questa musica? Avete indovinato, è il ronzio di un insetto, per l'esattezza il volo del calabrone. E adesso ascoltate questo suono. Si tratta del ronzio di decine di api e mentre lo ascoltate si materializzano idee come il volo intorno ai fiori in un giorno d'estate, la dolcezza del miele o, perché no, l'acuto dolore di una puntura. Ma quanto davvero conosciamo della vita di questi insetti? Sono Franz Rossi. Le api e l'apicoltura sono un argomento che mi appassiona fin da quando, ancora ragazzo, lessi affascinato un libro sui linguaggi degli animali e scoprii che questi menotteri erano in grado di comunicare tra loro mediante delle complicate danze. Così, quando ho conosciuto Mattia Fra Giacomo in occasione del Festival Intrecci, dove proponeva i prodotti delle sue api, non mi sono lasciato scappare l'occasione per proporgli di realizzare questo episodio. Doveva essere un'intervista di un'oretta e si è trasformata in una mattinata ricca di scoperte. Inizio mettendo giù alcune nozioni base. L'ape, il cui nome scientifico è Apis mellifera, quindi portatrice di miele, è un insetto dell'ordine degli imenotteri. Come le formiche, anche le api vivono in gruppi numerosi che fanno capo ad una regina. Ogni famiglia forma un alveare, che in natura è un favo e nell'apicoltura è un'arnia. Diverse arnie riunite assieme formano un apiario, che sono quelli che scorgiamo nelle nostre escursioni in campagna e di montagna. Chiariti alcuni termini, iniziamo a dare i numeri. Ogni famiglia di api, ogni arnia, è formata da un numero di individui variabile tra i 50 e i 100.000 esemplari. Nelle buone stagioni si arriva fino a 130.000 individui per famiglia. Quando sciamano, di solito succede tra aprile e maggio, formano una nuvola ronzante difficile da dimenticare. E sempre a proposito di numeri, la quantità di miele prodotto da un alveare varia molto in base al clima, alla zona, alla salute degli insetti, ma può essere mediamente calcolato in 30 kg all'anno. Mattia Fra Giacomo è il titolare dell'azienda Le Api delle Alpi. Vive vicino a Donnas, in Bassa Valle d'Aosta, ha poco più di 30 anni, un sorriso aperto e una passione vera per il suo lavoro. Gestisce da solo circa 150 arnie che gli assorbono completamente le ore della giornata. Mattia, iniziamo a parlare delle api come individuo e partiamo dall'inizio. Come nascono? Come si riproducono?
Le api adottano la partenogenesi, ovvero decidono loro il sesso del nascituro, non è casuale. La regina viene fecondata una volta in vita sua, che la chiamiamo fecondazione, ma non è proprio una fecondazione. Fa il pieno di sperma nella spermacoteca e sarà poi la regina a scegliere se vuole, più le operaie che la regina, le operaie guidano la regina. Se vogliono un maschio, la regina depone un uovo e non lo feconda. Se vogliono una femmina, un'operaia, la regina depone un uomo, gli schizza un po' di seme sopra, che andrà poi a fecondare l'uovo. Una regina ci mette 16 giorni a nascere, da deposizione dell'uovo all'insetto adulto, un'operaia ce ne mette 21 e un fuco 24.
Quindi, prima decidono se è maschio o femmina. Diciamo che vogliono un maschio, depone l'uovo, non lo feconda e attende per 24 giorni. Nasce un maschio che viene chiamato fuco. Quali sono i compiti dei fuchi?
Beh, la funzione primaria è quella riproduttiva, di fecondare le regine. So che si occupa anche della termoregolazione e ventilazione dell'alveare, e poi è sicuro che ha tante altre funzioni che ancora non si sanno bene, perché non producendo non è tanto studiato, lo si trascura un po' anche a livello scientifico. Però ha così tanti organi di senso rispetto a un'ape che è impossibile che i suoi ruoli siano fecondazione e termoregolazione.
Se invece decidono per una femmina, l'uovo viene fecondato e si attende la schiusa. Partiamo dalla più importante delle femmine, la regina. Per produrre una regina si adotta una dieta speciale.
Tutte le larve, fuchi, regine, operaie ricevono pappa reale per i primi 3 giorni. Poi, se le api vogliono allevare una regina, perché magari sono rimaste orfane o gli serve una regina, prendono un uovo di un'operaia e gli danno 2 giorni di pappa reale in più. E quei 2 giorni di pappa reale in più la trasformano completamente, diventa più grande, ha proprio una forma diversa.
Tutte le altre femmine, invece, una volta schiuse, ricoprono tutti i ruoli in una sorta di carriera. Cambiano specializzazione via via che crescono.
Ogni operaia fa tutti i lavori in base all'età. A cominciare, potrei sbagliarmi perché ci sono tantissimi ruoli anche un po' secondari che quindi non teniamo troppo in considerazione. Di base, appena nascono diventano api nutrici e si dedicano all'allevamento delle larve, accudimento della covata. Poi spazzine. Adesso non mi ricordo, ma questi lavori durano pochi giorni, anche perché la vita di un'ape è mediamente 40 giorni, quindi per pochi giorni fanno le nutrici, poi spazzine si dedicano all'igiene dell'alveare, poi ceraiole, sviluppano la ghiandola della cera che poi si atrofizza dopo qualche giorno, poi guardiane e alla fine bottinatrici ed esploratrici.
Ci sarebbe davvero da parlare per ore delle api. Le esploratrici e le bottinatrici volano lontano dall'alveare a cercare fonti di cibo e poi rientrano e, attraverso complesse danze, spiegano alle altre la posizione del prato fiorito. Ma abbandoniamo un momento le api e iniziamo a parlare di apicoltura. In passato gli uomini si limitavano a raccogliere il miele, adesso allevano le api e hanno imparato, con metodi semplici e rispettosi degli insetti, a stimolarne la produzione. Il lavoro di Mattia segue il ciclo delle stagioni, le sue attività possono essere riassunte in 2 grandi aree, gestione e protezione degli alveari e produzione del miele. Partiamo dalla seconda, che è più semplice. Le api usano il miele per nutrirsi e per nutrire le proprie larve. Lo producono raccogliendo il nettare dai fiori. Mattia deve seguire i cicli di fioritura delle piante. A marzo inizia la fioritura del tarassaco e del ciliegio, poi parte l'acacia, i fiori di montagna, il rododendro e via via i vari tipi di pianta fino al castagno. Fiori diversi significa mieli con gusti diversi. Inoltre, spostando gli apiari in montagna, operazione che si fa di notte o prima dell'alba, quando le api sono ancora dentro all'arnia, sfrutta, oltre alla maggior varietà di fiori, la diversificazione legata al clima. Le piante che in pianura fioriscono a marzo, in montagna, a seconda delle altezze, fioriscono alcune settimane dopo. Ma come dicevo, l'area più delicata è la gestione delle api. In primo luogo si tratta di controllare la buona salute degli alveari. Monitorare che la regina resti viva, controllare che non vengano generate nuove regine che forzerebbero la famiglia a dividersi e sciamare. Nei mesi di aprile e maggio, in pianura e di nuovo a giugno in montagna, prima di dedicarsi al miele, le api sono spinte a creare nuove famiglie. Durante questo periodo, Mattia visita ogni 7 giorni tutte le sue arnie ed opera le necessarie selezioni per garantire che l'alveare continui a restare in quel posto. Il numero delle regine e l'eventuale inserimento di regine selezionate geneticamente richiede un'attenzione costante. Si sente molto parlare della diminuzione del numero delle api. Ciò è dovuto sicuramente al cambio climatico e all'uso massivo di diserbanti, ma la protagonista della strage di api è la varroa, un parassita il cui nome latino non lascia spazio a dubbi. Varroa destructor. Si tratta di animaletti che succhiano l'emolinfa, in buona sostanza il sangue delle api. La varroa, se non controllata, può decimare letteralmente gli alveari di territori immensi. Ed è per questo che gli apicoltori, anche per legge, fanno due trattamenti antiparassitari a tutti i loro alveari. La prima volta a metà luglio, la seconda tra novembre e dicembre. Vediamo di cosa si tratta.
La varroa svolge gran parte del suo ciclo vitale dentro la covata delle api, covata che a un certo stadio viene tappata e quindi la varroa è al sicuro protetta dentro la cella. Ci sono diversi tipi di trattamenti, quelli convenzionali consistono in delle strisce che uno lascia dentro all'arnia 40 giorni e sprigionano questo principio attivo, per cui man mano che nascono le api la varroa viene allo scoperto e viene uccisa dal trattamento. Però la varroa, come tutti gli insetti si adatta, o parassiti, si adattano molto in fretta, soprattutto ai prodotti di sintesi, per cui questi trattamenti antivarroa non sono molto efficaci. Sono più efficaci i trattamenti biologici come acido ossalico o acido formico, sono anche più impegnativi a livello di lavoro, perché mentre con quelli convenzionali apro l'arnia e li butto dentro una striscia e me la dimentico lì, con l'acido ossalico, che è il più utilizzato in Italia, bisogna chiudere le regine in una gabbia per 24 giorni, che è il tempo che ci mettono tutte le api a diventare insetti adulti, così non c'è più covata e la varroa è vulnerabile sulle api adulte, e lì si gocciola l'acido ossalico, si libera la regina e ricomincerà tutto il ciclo dell'alveare. Io uso l'acido formico, così non ho bisogno di ingabbiare la regina, e agisce per evaporazione ogni 5 giorni per 3 volte, devo andare a somministrarlo e la regina non smette mai di deporre uova, e quindi indebolisce di meno la famiglia, ecco.
L'apicoltore vive in simbiosi con le sue api e deve continuamente indirizzare l'istinto degli animali verso una direzione che sia conveniente anche alla produzione, perché sovente la natura imporrebbe regole diverse.
Ecco, una cosa che non ti ho raccontato prima è che adesso che c'è carestia per le api, si saccheggiano, quindi il lavoro diventa molto difficile, perché dopo che apri 3-4 arnie sprigionando profumo di miele in giro, le famiglie più forti vanno a uccidere le più deboli per rubargli le scorte. Quindi è meglio essere delicati, veloci e non andare a visitarle inutilmente. Io aspetto la fioritura dell'edera, così sono tranquille e serene, e lì le visito senza problemi per vedere se ci sono malattie, ufanità, le famiglie deboli le riunisco, ne faccio una sola in grado di passare l'inverno. E questo è un po' l'invernamento delle api.
Dalle api noi uomini ricaviamo il miele, la pappa reale, il polline e la propoli. Iniziamo con il prodotto più famoso. Mattia, come si fa il miele?
Quando la famiglia è pronta si mette l'escludi di regina, che è questa griglia che vincola la regina a stare nell'arnia e non la fa salire nel melario. Le api, per lasciare spazio nel nido per la deposizione della regina, portano il miele nel melario. Comunque sia, nel nido tengono quello che gli serve per vivere anche come scorte, quindi non gli tolgo mai tutto quanto. Alla fine di una fioritura si tolgono i melari, onde evitare di mischiare più fioriture.
E i melari vengono raccolti dagli apiari e portati nel laboratorio. Quali sono poi le fasi successive della lavorazione del miele?
Cioè, il miele va deumidificato, perché il miele è igroscopico e perde o prende umidità in base all'umidità atmosferica. La legge dice che ci deve essere massimo il 21% di contenuto in acqua nel miele. Io di solito lo porto intorno al 16% perché viene molto più buono. E poi si disopercolano i telaini, ovvero si fa saltare il tappo di cera con cui le api chiudono le celle piene di miele, e poi si mettono i telaini dentro la centrifuga, lo smielatore, che appunto per semplice forza centrifuga estraggono il miele. Lo devo lasciare decantare un paio di settimane nel maturatore prima di invasettare, perché vengono a galla le cosiddette impurità, che poi sono una bontà divina, cioè viene una schiumetta a galla, che poi spuma di miele, sono micro residui di cera, propoli e bolle d'aria dovute alla smielatura, che però la gente non è abituata a vedere, allora bisogna toglierla, sennò sembra malsano, in realtà è tutto buonissimo.
E per completare i prodotti che ci forniscono le api, parliamo della pappa reale e del polline.
La pappa reale siamo pochissimi in Italia a produrla, perché richiede tantissimo lavoro, poca fatica ma tantissime ore di lavoro. Il polline sta prendendo piede negli ultimi anni, tendenzialmente quasi tutti lo raccolgono sulla fioritura del castagno, perché fa tantissimo polline ed è anche il più appetibile a livello commerciale. Ad esempio anche il tarassaco fa tantissimo polline, ma ha veramente un saporaccio che è meglio lasciarlo loro.
Per concludere la lista dei prodotti delle api c'è la cera, che viene usata dopo essere stata purificata per ricostruire i fogli da applicare nei telaietti, e soprattutto la famosa propoli. Qualcuno dice il propoli, qualcuno lo usa al femminile. Si tratta di un antibatterico naturale così potente che le case farmaceutiche lo hanno inserito tra i loro prodotti, ma che richiede per legge una trasformazione con macchinari e licenze ad hoc.
Noi possiamo vendere propoli grezza, però nessuno vuole la propoli grezza perché sono scaglie di resina, per cui o lo vendiamo alle case farmaceutiche o a qualcuno che ha ottenuto i permessi dallo Stato per trasformare il propoli. Lo si può anche dare in conto lavorazione a queste persone, poi uno se lo fa restituire. Oppure, ecco una cosa che non ti ho detto prima, alcuni agricoltori biologici ci comprano il propoli per fare i trattamenti sulle piante. Perché di base il propoli lo producono le piante, le api lo vanno solo a raccogliere, e lo usano per proteggere le gemme da attacchi fungini e batterici, quindi è molto potente come trattamento sulle piante.
Ho salutato Mattia ripromettendomi in cuor mio di tornare a trovarlo più spesso e magari di approfondire in altri episodi dei temi specifici che abbiamo solo sfiorato, come le varie specie di api presenti in Italia, la selezione genetica delle regine o il rapporto delicato tra agricoltura e apicoltura. È stata una mattina intensa che mi ha lasciato in fondo al cuore la voglia di aggiungere all'orto di casa anche una zona da dedicare alle arnie. La legge prevede che si possano allevare fino a 10 famiglie di api prima di passare da hobbista ad apicoltore. Ci sono registri da compilare e regole da seguire, ma vivere a contatto con questi incredibili animali credo possa connetterti ancora di più con i cicli della natura. Come al solito, sul sito del nostro podcast www.anordovest.eu potete trovare il link al sito delle api delle Alpi. Ringrazio Mattia Fragiacomo per tutte le preziose informazioni e a voi tutti do appuntamento la prossima settimana.